vi dico subito che nel tempo assegnato sarà estremamente difficile che possa entrare in quella che è la questione centrale, e la lascio all'ignoto, cioè alla vostra reazione, ed è la questione delle origini della coscienza. Mentre invece vi parlerò, diciamo, adesso della questione di Edipo. Quindi è strutturato così quello che io voglio fare. Si comincia e si finisce con Freud, perché non c'è bisogno di dire che Edipo richiama a partire dal XX secolo immediatamente il problema del complesso, che è un dato di fatto, è inutile stare, non so se parlo troppo forte, è inutile stare a discutere su questo, è un dato di fatto acquisito dalla cultura europea, occidentale, mondiale, come diceva Einstein. Quindi noi lo prendiamo come tale, da Freud a Freud, passando attraverso la tragedia però, ecco, quindi io cercherò con voi di dire prima che tipo di presupposti ci sono nella nostra reazione immediata a un titolo come quello che io posso avervi proposto, cioè la questione di Edipo oggi. Poi cercherò di fare un'analisi breve nel tempo assegnato, anche per fortuna, vostra, soprattutto della struttura della tragedia sofoclea, e poi ritorneremo su Freud. E tutto quello che riguarda la questione essenziale, cioè la questione dell'origine della coscienza, io sono stato abbastanza ambiguo, non ho ancora detto, né nel titolo l'ho fatto, di che tipo di coscienza si tratta, se è la coscienza morale, se è la coscienza teoretica o l'autocoscienza, ecco, c'è una certa ambiguità in questo voluta. Quella io voglio farla con voi, nel senso che se voi mi sollecitate su quello io entrerò nella questione, altrimenti sarà già abbastanza aver fatto forse quello che ho fatto. Spero di non stupirvi, ripeto, anche un intervento, diciamo, cattedratico, che non lo è comunque, dato anche la persona che parla, è una relazione tra persone, non ci conosciamo, quindi cerchiamo di approfondire un pochino, nei limiti del tempo che ci è concesso, e della vostra pazienza, la nostra relazione. Dunque, non c'è chi non sappia che Edipo richiama immediatamente la questione del complesso di Edipo nella cultura, diciamo, mondiale contemporanea. Ma questa è un'acquisizione recente. È un'acquisizione che è data del 1900, per la precisione, cioè nella Traumdeutung, come dicono i nostri amici tedeschi, nell'interpretazione dei sogni, Freud introduce per la prima volta la tragedia sofoclea al cuore del suo edificio teorico e pratico, ideologico e politico forse addirittura. Ma non era il primo a occuparsi di Edipo, e in questo senso io non voglio parlare solo di Sofocle, ma voglio farvi vedere che tipo di questione, ne siete coscienti sicuramente, ma insomma voglio rifarlo in maniera un po' più cosciente con voi, che tipo di questione veniva sollevata quando Freud metteva al centro del suo edificio teorico, terapeutico, antropologico e forse anche politico la questione di Edipo? Perché non era stato preceduto solo da Freud e non era stato preceduto solo da Sofocle, chiedo scusa, ma bisogna anche rendersi conto che Sofocle non è neppure il primo che si occupa di Edipo. La questione edipica è vecchia quanto il mondo occidentale, perché se ne ritrovano le tracce nei poemi omerici, il che significa che noi si rimontiamo a 28 secoli fa, ma voi sapete bene che i poemi omerici sono stati redatti probabilmente nell'VIII secolo avanti Cristo, possiamo mettere come data la prima Olimpiade del 776, ma voi sapete meglio di me che i poemi omerici sono soltanto redatti nella scrittura nell'VIII secolo avanti Cristo, che rimontano a tradizioni ben più antiche. Insomma, Edipo è vittima, perché parricida e incestuoso, da 28 secoli. Ora, tutto lo scopo di quello che io voglio fare con voi oggi è il seguente: dopo 28 secoli vi voglio confermare che Edipo è innocente e che è soltanto la luce del cristianesimo che ce lo ha fatto vedere. e che in questo senso per 28 secoli un accanimento che si protrae negli studi e nei gabinetti degli psicoterapeuti freudiani continua ad inscenare un meccanismo di espulsione di una vittima innocente coprendola dell'onta, della violenza, della sofferenza, dell'impurità della società che lo espelle. Per darvi un'idea di quanto la questione continui abbia lavorato in profondità la coscienza che ho chiamato europeo, occidentale, mondiale, basta fare una lista rapida e incompleta degli autori, delle personalità, dei giganti che si sono occupati di Edipo. Omero dunque, Sofocle, Aristotele, che considera l'Edipo re il culmine della tragedia, che per lui è il culmine dei generi letterari. Seneca, Voltaire, Dryden, Lee, Hofmannsthal, Gide, senza dimenticare Hegel, e poi Freud, con i suoi epigoni, fino a qualcosa, e qui cominciamo a entrare un pochino più nei dettagli, che è accaduta, diciamo, sullo scorcio della seconda metà del XX secolo, cioè la controlettura, che ha alcuni gradini, sulla quale io voglio oggi appoggiarmi. Questa lettura comincia sicuramente con Marie Delcourt, se siete interessati a queste robe ve le faccio vedere dopo, ne parliamo, nel 1944, ha una tappa essenziale in un personaggio buffo, molto particolare, escluso dall'Accademia, che è Louis Gernet. Diamo una data, 1958, sono conferenze inedite di Louis Gernet, alle quali beve come latte materno Jean-Pierre Vernon, 1967, siamo sugli scorci del 68, quindi, e poi un'interpretazione che a mio avviso è capitale e basterebbe a dimostrarlo la polemica che non cessa di sollevare di René Girard nel 1972, La violenza e il sacro, e che trova un compimento, un approfondimento importante in un lavoro forse poco conosciuto degli italiani, che è di un suo allievo, che si chiama Sandor Goodhart, del 1978, che si trova qui. Poi se volete ve li faccio girare sti libri come fanno talvolta, così queste cose un po' astratte diventano concrete. Quindi insomma Freud non è che uno dei giganti che si sono interrogati sulla questione, diciamo, edipica, di Edipo. A fianco a lui c'è Hegel, c'è Omero, c'è Aristotele, c'è Sofocle medesimo, del quale bisogna subito dire una cosa fondamentale che di solito non è detta. Sofocle è un pazzo che è guarito scrivendo l'Edipo Re e l'Edipo a Colono. Anzi, la tradizione ci dice che per mostrare ad Atene che la sua sanità era stata completamente recuperata, scrisse l'Edipo a Colono. Perché faccio questo? Perché sto cominciando a cercare di intaccare quell'aura di venerazione che noi possiamo avere nei confronti dei grandi interpreti. Siamo interpreti tutti, anche noi piccoli, nani sulle spalle dei giganti. Quindi anche Sofocle ha dato una lettura particolare di qualche cosa che è immemoriale e che è la questione della colpa tragica. È un'altra delle cose, un altro dei modi con cui possiamo chiamare quello che stiamo cercando di dire. Ciononostante, la tragedia di Sofocle è un po' il culmine, è anche il testo più completo e più antico che ci è arrivato. Dell'interpretazione omerica noi non abbiamo che delle tracce. Mentre invece è con Sofocle che prende tutto il suo vigore la questione edipica nella cultura occidentale. E allora bisogna metterlo un pochino, diciamo, in contesto, bisogna vedere questa tragedia come è strutturata. Quindi, Edipo senza complesso è un titolo che io prendo a una conferenza di Jean-Pierre Vernon, non è mio. È Vernon, un uomo equilibrato che ho avuto il piacere di conoscere, certo non molto cristiano, insomma, molto, molto penetrante, forse per certi aspetti proprio perché la luce del cristianesimo la rifiutava, vedeva certi meccanismi con una specie di adesione piuttosto interessante, meccanismi di persecuzione. E quindi adesso vediamo la struttura della tragedia, quindi, cioè, una volta detto questo, bisogna andare a vedere cos'è questo Edipo Re, e questo Edipo Re è una tragedia, non è banale. Che significa? Significa, per esempio, che è stata che è un atto rituale. Una tragedia è un atto rituale e politico, quindi. Cioè, ad Atene, quando è stato rappresentato l'Edipo Re, c'era una festa, si chiamava le Dionisie, e di fatto i cittadini erano obbligati ad assistere al rito, cioè alla tragedia. Vi ricordate gli anfiteatri? C'è una struttura rituale, i posti sono assegnati, non puoi sederti dove ti pare, e come in un'assemblea ateniese ci sono delle procedure democratiche di rimborso, per esempio, della giornata di lavoro per chi campa guadagnando il proprio pane con le braccia affinché possa assistere alla tragedia. Quindi è un atto rituale, un atto che non si rappresenta dovunque, né in qualunque luogo, è un fatto esclusivamente ateniese. Non si trova altrove. La tragedia mondiale è un fatto di Atene, e guarda caso dell'Atene che i manuali di storia, un certo umanismo, forse un po' demodea, ci hanno insegnato come una specie di faro dell'umanesimo, della cultura moderna, della libertà moderna, eccetera. È proprio lì che c'è la tragedia. L'Edipo Re è stato sicuramente rappresentato intorno al 420. Sapete che cosa significa? Questo significa che è stato rappresentato 10 anni dopo una peste celeberrima, a cui si ispira anche qualcuno che guardava questi laghi lì, nei Promessi Sposi, che è quella di Tucidide, della guerra del Peloponneso, che è del 430. 420, tragedia ad Atene, significa che siamo a 3 anni soltanto dall'ultimo ostracismo storico. Che cos'è l'ostracismo? La città di Pericle, la città dell'uomo perfetto, dell'uomo greco, dell'umanesimo occidentale, eccetera, eccetera, aveva questa strana procedura che ogni anno cacciava 2 persone, espelleva dalla città 2 persone, dopo averle fatte passare per le strade, dopo averle fatte insultare, percuotere sui genitali e averle espulse, il fenomeno del farmacos. Questo fenomeno era accompagnato da un altro fenomeno che avviene per l'ultima volta 3 anni dopo che Sofocle l'ha messo sulla scena con Edipo, ed è l'ostracismo, che voi conoscete. L'ostracismo significa che lo stesso procedimento di espulsione del male che a qualcuno di voi che legge la Bibbia ricorderà il Levitico, senza dubbio. Le procedure di espulsione dei 2 capri, da cui viene la parola capro espiatorio, poi nella cultura moderna. 3 anni prima che l'ostracismo si rompesse, Sofocle fa vedere un capro espiatorio per eccellenza, quale Edipo. Perché dico tutto questo? Perché al lettore della tragedia sofoclea risulta estremamente difficile sottrarsi a questo effetto che è rituale, religioso, letterario, antropologico e soltanto in ultima istanza di critica delle lettere, che è una proiezione immensa che ci occupa da 28 secoli sulle colpe di Edipo. Perché parlo così? Edipo non è forse parricida e incestuoso? Incestuoso non lo so. Parricida di sicuro non possiamo dirlo, ed è quello che è stato scoperto nella filologia classica nell'ultima metà di questo, del secolo precedente. Se dobbiamo essere più precisi, insomma è Vernon che comincia a dire queste cose, ma è soprattutto René Girard. Vi dicevo che Vernon non è qualcuno che ama la luce del cristianesimo. Vernon ha fatto vedere per la prima volta, dopo secoli e fiumi di inchiostro, colati sulla questione di Edipo, il parricidio, l'incesto, eccetera. E il primo che ha fatto vedere che Edipo corrisponde a una funzione sociale precisa, prima di occuparsi della sua psicologia, della sua personalità, dobbiamo vedere che ruolo ha questa figura rispetto alla comunità che lo osserva. Questa è la prospettiva antropologica. Cioè, Edipo colpevole o non colpevole? Edipo è prima di tutto qualcuno che viene in qualche modo processato dalla città e da tutti i suoi lettori della tragedia di Sofocle. Ora, capite bene che se io adesso mi mettessi su una strada, diciamo, moralisticheggiante di dimostrazione del fatto che Edipo è innocente, per esempio, perché ammesso pure che sia parricida e un incestuoso, non era cosciente di quello che faceva, ma anzi è proprio a causa del suo tentativo di allontanarsi dalla minaccia del dio di Delfi, del persecutore per eccellenza, dell'Apollo di Delfi, che gli ha predetto che lui sarà parricida incestuoso. È proprio nel tentativo di Edipo di allontanarsi da questo destino che gli è stato pronunciato attraverso la parola che commette eventualmente parricidio incesto. Non è questa la strada, non è una strada moralistica come potrebbe fare, che so, insomma, un ecclesiastico del XVII secolo, sto pensando a Bossuet per esempio. È su una strada antropologica, cioè quello che dobbiamo vedere è che ruolo Edipo svolge all'interno della società che lo condanna. È parricida? La risposta è non lo sapremo mai, non lo sappiamo e anzi ci sono dei fortissimi elementi per pensare che sia una falsa accusa quella che lui abbia ucciso il re di Tebe, Laio, che si rivela in seguito suo padre. Perché? Ed è qui che entriamo nel meccanismo della tragedia. Devo fare in maniera estremamente veloce. Perché c'è una tragedia? Perché? Chi è Edipo? La tragedia c'è non perché bisogna punire un parricida e un incestuoso. C'è una tragedia perché la Tebe rappresentata sulla scena si trova in una situazione di calamità estrema. Vale a dire è colpita da un morbo non meglio precisato, a causa del quale le persone muoiono a frotte, gli animali, la terra, poi gli animali, poi le femmine dell'uomo non si riproducono più, e nella quale dunque ci si trova in una situazione di estrema gravità che minaccia fino alle fondamenta stesse dell'associazione sociale. Questo è lo stato di cose, se noi guardiamo la realtà, con i piedi per terra. Tebe è in uno stato di gravissima crisi, sicuramente il medesimo di quello in cui si trovava una Atene che oramai era alla fine del suo apogeo, 420, che stava perdendo la guerra con il Peloponneso, che era stata afflitta da una peste 10 anni prima e che si trova in una situazione di grave distretta politica, quella che porterà alla fine di Alcibiade, insomma alla fine di Atene, alla fine dell'umanismo, eccetera eccetera, alla fine dell'età classica, alla fine dell'età d'oro. Qual è il motore che mette in moto la tragedia? È il grande persecutore, quell'Apollo a cui noi abbiamo venerato per secoli omaggio, abbiamo presentato l'omaggio di un falso umanismo. Girard dice che il dio di Delfi è il meccanismo di persecuzione per eccellenza. Perché? Perché che cosa fanno questi bravi tebani? Vanno dal dio di Delfi che conosce il futuro e gli chiedono cosa bisogna fare perché la peste si interrompa. La peste, chiamiamola la peste, è qualche cosa che coinvolge la natura, il mondo vivente, la società politica, le persone e così via. Chiamiamola peste, crisi sacrificale, dice Gia, crisi profonda, possiamo dire noi, più semplicemente. E il dio di Delfi dice, beh, cercate il colpevole. Ah, non è un passaggio scontato, anche se ci siamo abituati da millenni. cercate il colpevole. Se le cose non vanno bene, c'è un colpevole. Uno solo. Cercate il colpevole. E il colpevole chi è? È colui che ha ammazzato il re precedente a Edipo, Laio. Sapete come Edipo si getta con la stessa generosità, con la stessa impetuosità? Fa pensare un po' a Pietro nei Vangeli talvolta, il carattere di Edipo, eh? Questa irruenza non riflettuta, no? Non riflessa. Si getta con tutto l'impeto della sua nobiltà nella ricerca, ma è soltanto a un certo punto della tragedia, a partire dal verso 366 per la precisione, che viene fuori un'altra questione. Qual è? È la questione di chi è Edipo. È la questione, altrimenti detto, della sua generazione, perché sapere chi si è nelle culture arcaiche come oggi significa sapere di chi si è padre e di chi si è figlio, chi è il padre e chi è il figlio. Ed è il tema quindi dell'incesto, della maternità di Edipo che viene evocato. È questo che vela immediatamente gli occhi a questo personaggio e che porta allo sviluppo della tragedia. Ora, detto in due parole, chiunque legga questa tragedia, se riesce a sottrarsi alla situazione nella quale si trova immediatamente, per definizione, qual è questa situazione? È che noi sappiamo già che Edipo è colpevole, come i cittadini di Atene che osservano la tragedia di Sofocle nel 420, perché è un mito. È conosciuto questo mito. Mentre invece Edipo sulla scena non sa di essere Edipo. C'è dunque un meccanismo di aspettativa da parte degli ateniesi, poi dei tebani sulla scena, anzi nel coro per la precisione, e poi di tutta la cultura occidentale, che sa già come le cose devono andare a finire. E quello a cui noi osserviamo con la maestria sofoclea di qualcuno che ha avuto l'idea geniale di trasportare questo problema, il problema dell'espulsione del male in una vittima innocente, al di fuori dei meccanismi rituali, esclusivamente rituali, per farlo diventare un meccanismo psicologico di autoidentificazione, sul cui lavora la psicanalisi ancora oggi, e non voglio demonizzarla. Se ci sarà tempo voglio parlarvi di Jacques Lacan, forse nel dibattito, e se riusciamo a estrarci da questo meccanismo, che voglio farvi una confessione personale che lascia il tempo che trovo, mi prende ancora oggi quando lo rileggo, devo resistere a questa cosa, io come tutti gli altri lettori immagino, come Girard sicuramente, come Freud non ha fatto. Ebbene, noi dobbiamo concludere che la tragedia è iniziata cercando il colpevole e termina con nella forma che voi tutti sapete, cioè con l'auto accecamento dell'eroe, non perché si è scoperto che è l'assassino, cioè il colpevole, ma perché Edipo crede di essere figlio di colui che ha ucciso e sposo di colei che è la madre dei suoi figli. Quindi, se riuscite a vedere questa cosa, abbiamo già fatto un passo enorme. Ci sono due temi nell'Edipo Re che sono separati l'uno dall'altro. E il meccanismo tragico, cioè persecutorio, espulsivo, violento, consiste nell'unificarli. Da una parte c'è un Dio che non conosce la misericordia, né la clemenza, né il perdono e tutte queste cose ve le dico non perché siano novità, ma per farvi risvegliare, come, scusate se mi permetto di parlare così, ma è un Dio della vendetta, morte per morte, occhio per occhio, dente per dente, sangue per sangue. Si chiama Apollo di Delfi. E dall'altra parte c'è uno che crede di non sapere chi è. Vogliamo vederlo un po' più da vicino, questo Edipo? Perché un altro degli effetti persecutori della tragedia è quella che l'eroe appare nella sua aurea folgorante, luminosa, luminescente, quindi noi non riusciamo a vederlo. Chi è Edipo? Ve lo dico, cerco di dirvelo io chi è Edipo. Edipo è uno zoppo. È un orfano, è un esiliato, è uno straniero, sarà cieco e ha i piedi crocifissi, perché 3 giorni dopo la sua nascita il padre gli ha perforato i piedi con una specie di ago per impedirgli di camminare, cioè di ucciderlo. Questo è Edipo. Se voi togliete l'aura che ci permette di perseguitarlo, di espellerlo in maniera clamorosa, con il rovesciamento aristotelico delle situazioni, Edipo è uno zoppo. C'ha i caratteri di una vittima. Facciamo più in fretta. Andate in Africa, andate... viaggi antropologici, se volete andate nella Melanesia, andate in Italia meridionale, in Italia settentrionale, andate dappertutto, andate nelle classi delle scuole elementari dei vostri nipoti e vedete come funzionano i meccanismi di autoidentificazione del gruppo per espulsione di un'altra persona. Edipo porta tutti i segni di una vittima, è fisicamente imperfetto, non ha parenti che possano vendicare la sua morte. Non appartiene alla polis perché è uno straniero, extra comunitario, interessante. È un esiliato, è uno che scappa, è un vagabondo, è un ebreo errante. Ma c'è un'ultima cosa fondamentale che bisogna vedere, cioè che Edipo ha salvato Tebe proprio per questo e l'ha salvata 2 volte. L'ha salvata perché, 2 volte, non una, l'ha salvata perché ha risolto l'enigma della Sfinge che è legato ai piedi. E la salva per la seconda volta con l'Edipo re, perché la sua espulsione, il suo autoaccecamento, la sua autopunizione, sulla quale il coro si getta con una avidità che ancora oggi mi stupisce, dopo aver giocato il ruolo tipico nella tragedia sofoclea dell'equilibrio morale tra le due parti che si confrontano sulla scena. Il coro si proietta in questa identificazione tipica con una rapidità stupefacente, dicendo: ma forse sarebbe stato meglio, c'è un verso che dice, forse sarebbe stato meglio se ti fossi ammazzato invece di accecarti. Le stesse persone che nominavano Apollo prima dicendo il dio della misura, della bellezza, dell'arte. Ebbene, questo meccanismo è un meccanismo che ha permesso Edipo di salvare 2 volte Tebe, perché la sua espulsione magicamente rimette l'ordine apposta a Tebe, fino a punto che qualche anno dopo, accompagnato da sua figlia, vergine, maledetta come il padre, Atene e Corinto si disputano le sue spoglie, perché sta morendo, non è ancora morto, che già lo stanno perseguitando per un'altra volta, perché è chiaro che le spoglie di Edipo santificheranno e benediranno la terra nella quale è sepolto. Quindi chi è Edipo? È un poveretto, scusate se uso delle parole non tragiche, tanto per scendere, è un poveretto a cui hanno trafitto i piedi, come a Cristo sulla croce e d'altronde a qualunque altro crocifisso, a 3 giorni dalla nascita. E che da allora e fino alla sua sepoltura, come vi ho detto, subisce una serie infinita di vessazioni. ivi compresa, direi, ai miei occhi perlomeno, la vessazione peggiore di tutte, cioè quella che noi sperimentiamo quando, portati all'estremo della gloria, dall'ignominia nella quale ci trovavamo, essendo divenuti l'identificazione stessa della perfezione umana, il potere, la ricchezza, l'autorità, eccetera, eccetera, ricadiamo con altrettanta violenza, se non più, nella polvere dalla quale siamo arrivati. Mi devo fermare qui, per quanto riguarda questa parte, delle conclusioni, diciamo, piuttosto rapide. Ora, dice, vabbè, caro professore, capito, ma bravo, ha fatto una bella difesa, eccetera. Ma questo sempre parricida, incestuoso. Allora, sulla questione dell'incesto non posso entrare perché, vi confesso, ci sto lavorando ancora. Ci sono delle cose estremamente sospettose, secondo me, nella funzione del testimone che dice che Edipo, il bambino che è stato preso da Laio e Giocasta con i piedi trafitti, portato sul Citerone, montagna di Apollo, e invece che ucciso, dato a un altro pastore che, si guarda caso, appartiene alla corte di Corinto e quindi allevato come figlio di re da Polibo e Merope, che sono senza figli a Corinto. Ci sono delle cose estremamente sospettose, ma questo non mi interessa. Guardiamo due cose fondamentali. La prima riguarda questa questione di chi ha ucciso Laio, cioè la ragione per la quale c'è la peste, la ragione per la quale bisogna trovare un colpevole, la ragione per la quale Edipo si mette in movimento e la ragione per la quale il meccanismo di persecuzione si rigira contro di lui. Perché, per dirla con una formula, l'Edipo re è un giallo nella quale intanto c'è un assassinio, sì, però il problema è che c'è una colpa. Questo assassinio è una colpa. Non è detto che se c'è un disordine politico è colpa di qualcuno, dell'untore manzoniano. Non è detto, Manzoni cristiano lo ha visto. Seconda cosa, bisogna cercare il colpevole, ma c'è un assassino? C'è un assassino? O ci sono molti assassini? Chi è l'assassino? Chi è il colpevole? Permettetemi di fare un piccolo détour per un giallo, visto che io sto usando lo schema del giallo, ma non sono io che lo faccio. Cioè, Sofocle può essere anche definito come colui che ha fondato il genere letterario che in italiano chiamiamo del giallo, e in cui l'investigatore è il colpevole. L'investigatore scopre di essere il colpevole. È questo giallo speciale, il più grande di tutti, senza dubbio. Fatemi parlare di Agatha Christie, Assassino sull'Orient Express. Forse qualcuno, ecco, vedo che qualcuno ha la benevolenza di annuirmi e mi sento bene. Chi ha detto che è un assassino? Sull'Orient Express sono tutte le persone che stanno nel vagone che hanno ucciso, e hanno ucciso ritualmente, cioè ognuno a rischio di essere scoperto, quindi della propria vita, eccetera, è entrato di notte nel vagone della persona che doveva essere uccisa e ha inferto un solo colpo di pugnale. Ci sono, non ricordo quanti, vogliamo dire 13, colpi di pugnale sulla vittima, ma gli assassini sono 13, chi ha detto che è uno? E nell'Edipo re la situazione è precisamente questa. Perché? Perché la diceria che gira a Tebe, confermata dall'unico testimone oculare sopravvissuto all'eccidio di Laio, re di Tebe e presunto padre di Edipo, è che gli assassini furono molti. Laio si trovava su un carro accompagnato, secondo la sua sposa, perché bisogna fare come Sherlock Holmes. Per la sposa Giocasta sono 5 le persone che stavano con lui, per Edipo sono 3, quando si autoriconosce. Vedete? È così che bisogna lavorare. Bisogna, insomma, fatemi usare una parolaccia derridiana, bisogna decostruire il meccanismo letterario, perché dietro il meccanismo letterario c'è un meccanismo persecutorio che si appoggia sulla autodichiarazione di colpevolezza di una vittima zoppa, eccetera. Quindi, secondo l'unico testimone, furono molte persone ad uccidere Laio. E la cosa, se vi interessa, è ripetuta, i versi, è ripetuta una, due, tre, quattro, cinque, perlomeno sei volte nella tragedia, non una. Al verso 107, al verso 122 seguente, al verso 292, al verso 308, al verso 715 seguente e ancora al verso 842, cioè a pochissimi versi dall'autoriconoscimento edipico. E allora che sta succedendo? Sta succedendo che chiamano il testimone. Alla fine Edipo si risolve a chiamare il testimone, cioè il sopravvissuto di questo atto criminoso, di cui siamo sicuri. Laio è morto. Non si sa chi l'ha ucciso, ma lui è morto. Non sappiamo se è questa la ragione per la quale Tebe sta in crisi politica gravissima. Però Laio è morto, si chiama il testimone non pronuncerà mai la sua versione dei fatti nella tragedia di Sofocle. Sto parlando di questa cosa qui. Perché? Perché l'autoriconoscimento di Edipo lo anticipa. È lui che si dichiara colpevole senza che il testimone oculare abbia parlato. E qual è la questione fondamentale? È quante persone hanno ucciso Laio, cioè chi sono i colpevoli? C'è il verso 845 dell'Edipo Re che vi voglio leggere, che dà l'essenza di quello che sto cercando di farvi vedere. Al verso 845 Edipo è già sommerso dai suoi fantasmi. Non è un linguaggio psicologico, è un linguaggio tragico. I fantasmi appaiono nelle tragedie, non sono sensi di colpa. Vengono interiorizzati solo con l'esperienza moderna. E dice, va bene, dobbiamo sentire questo testimone, parlando con la sua sposa, apparentemente sua madre, e dice, uno solo, infatti, non può essere pari a molti. Cioè, se il testimone dirà che erano tante persone, non posso essere io. Se invece dirà che è una persona sola, mi ricordo, sono stato io a ucciderlo. Uno solo non può essere pari a molti. Per chi legge il greco, vi risparmio la lettura metrica, ugar genoitan heisge tois pollois isos. Uno non è uguale a molti. Entriamo nella parte finale. A me questo verso richiama il Vangelo di Giovanni. E forse qualcuno di voi l'ha già richiamato. Gesù ha appena risuscitato Lazzaro. E la conseguenza pratica di quello che ha fatto, ve la ricordate qual è nel Vangelo di Giovanni? Scusate se faccio un po' così per tenervi. Qual è la conseguenza della resurrezione di Lazzaro nel Vangelo secondo Giovanni? È la decisione della messa a morte di Gesù. Se questo arriva persino a cambiare le leggi della morte naturale, allora deve morire. Questo è come Giovanni ci racconta la decisione. E qualche verso dopo, nel conciliaboli dei grandi sacerdoti, Caifa dice qualche cosa che ricorda Edipo Re 845. E Giovanni dice che questa parola non veniva da lui al verso 51, ma dallo Spirito Santo. Andate a guardare. Qual è questa parola? Ve la leggo nella versione della Vulgata, non in quella greca, perché è quella a cui siamo abituati noi, italiani, la Chiesa latina, quando parla della solennità. Voi sapete che cosa fa Caifa? I conciliaboli sono tesi perché c'è chi teme. È un problema politico. Se lo ammazziamo cosa ci guadagniamo? Se non lo ammazziamo che cosa possiamo temere? Si temono piuttosto le legioni di Cesare, ovvero la rivolta del popolo? È una questione politica. Caifa, illuminato dallo Spirito, dice la verità di Edipo e ci mette sulla strada della liberazione da questa questione che ci affascina ancora oggi, di una luce sinistra. Perché dice, vos nescitis quidquam, dice ai suoi colleghi, voi non capite manco una cosa, non capite niente, nec cogitatis, né riflettete. Quia expedit vobis ut unus moriatur homo pro populo, et non tota gens pereat, che a voi conviene meglio che muoia di uomo uno solo, per il popolo, a favore del popolo, al posto del popolo, pro, a favore, al posto, per, hyper in greco, e non che muoia tota gens, tutta la gente. E questa è la luce del cristianesimo che si proietta all'indietro su tutti i capri espiatori, come ha voluto la lezione decisiva di Girard. Proiettiamola verso Edipo all'indietro. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che senza che ce ne accorgiamo, il tragediografo sta inscenando un sacrificio, ma di quelli violenti, di quelli primordiali, sta inscenando sulla scena, inscenando un sacrificio di espulsione collettiva, un sacrificio collettivo, un'ostracizzazione, un farmacos, parola ambigua se ce n'è una nella lingua greca, che vuol dire veleno e rimedio e medicina al tempo stesso. Ma non è solo il farmacon della nostra tradizione umanistica, perché i veleni, si sa, anche quello di cobra, se lo usi bene diventa una medicina. È un farmacos, è maschile, è un uomo la medicina. È l'uomo che deve caricarsi di tutti i peccati della comunità e che è espulso, lapidato, ucciso in vari modi, viene poi rappresentato sulla croce da colui che ha assunto questo ruolo e lo ha rivelato per amore. Riproiettiamo allora tutta quanta la questione su Edipo e concludiamo su Freud. Se rivediamo le cose da questo punto di vista qui, che cosa succede? Uso una metafora, non posso usare tutte le metafore, che Edipo si sta facendo una psicanalisi nella quale è già deciso che il colpevole è lui, che deve accettarlo, introiettarlo e poi superare la cosa con delle terapie che non so bene di che tipo siano. E adesso lo dico però, in che cosa intendo qui. È uno psicodramma, come dice qualcuno. Ma questo psicodramma ha una fondazione rituale, cioè qualche cosa che rimette nella rappresentazione quello che succede in tutte le civiltà arcaiche, quello che succede in tutte le civiltà arcaiche anche oggi. Pensate, scusate la volgarità, ma non posso resistere a questa tentazione pedagogica che mi viene al fatto di stare all'estero, quindi di avere a che fare con delle persone che talvolta non hanno la cultura umanistica che hanno gli italiani. Pensate a queste trasmissioni del Grande Fratello, mi pare che si dice in Italia. Qual è lo scopo? Che ne resti uno solo sopravvissuto. Queste persone sanno sin dall'inizio che tutti saranno espulsi tranne uno. È lo stesso meccanismo rovesciato, vedete? Il successo, se ho successo io è l'altro che deve cedere. Quindi è questo meccanismo che viene messo in scena. Viene messo in scena in maniera pretestuosa, perché in maniera mitica. Si pensa che se una società si trova male è colpa di qualcuno. Guarda caso è sempre uno solo. Bisogna trovarlo però. A un certo punto qualcuno dice in una tragedia, ma perché il Dio di Delfi non l'ha detto chi è il colpevole? Risposta, perché il Dio dice solo quello che vuole. No, risposta, perché sono i meccanismi umani che vanno a cercare il più debole. Lo zoppo, lo straniero, il viandante, il crocifisso. poter farlo, fargli portare l'abito della nostra colpa, di una colpa che riguarda tutta la società evidentemente. E come avviene questo? Perché Sofocle fine, sospetto che la sua follia lo avesse reso edotto di certi meccanismi. Sofocle fine perché non fa pronunciare a Edipo, a Tiresia o al testimone la condanna definitiva. Sì, io ti riconosco il colpevole, sei tu. Sei tu che quel giorno lì è stato portato sul citerone, però ho avuto pietà di te e non ti ho ammazzato. Sei tu quindi che hai ucciso tuo padre e sei tu che giaci con tua madre. E al posto di questa verifica positiva, da diritto positivo per prova, c'è un meccanismo psicologico nel quale qualcuno crede di riconoscersi in qualcosa. Mi devo fermare qui, è più preciso. Un'ultima questione, dice, ma questo Edipo sarà un tipo particolare, ma neanche per sogno. Io ho fatto un esempio con Gesù, forse qualcuno si è scandalizzato, adesso andiamo oltre. Di re di cui non si, o di vittime, di re o di vittime, o di re vittime di cui non si conosca la paternità, è costellata la storia, non posso più neanche dire occidentale, ma mediterranea mondiale, perché comincia con il sumero Sargon nel 2800 avanti Cristo. Sargon non è di paternità ignota. Vi ricordate di Romolo e Remo adesso forse, no? Questo è Roma, siamo qui, eh? E Gilgamesh, 18 secolo avanti Cristo, Ciro di Persia, Karna l'indiano, Eracle, Teseo, Mosè, Telefo, Perseo, Anfione, Paride e Gesù di Nazareth. E Gesù di Nazareth, nella civiltà più patriarcale della storia umana, quella che ha tagliato una volta per tutti i legami naturali tra la madre e la figliolanza, per dire che è il padre colui che ci dà l'identità, è il nome del padre attraverso cui io divento qualcuno nella società. Gesù ha lo stesso problema. Ha una funzione rituale. La stragrande maggioranza dei capri espiatori non ha né padre né madre. La stragrande maggioranza dei re mitici non ha né padre né madre. Roma viene di là, Israele in qualche sorta viene di là perché di Mosè non si sa chi sia il padre. Cristianesimo viene di là. Quindi stiamo attenti a perseguitare coloro il cui patronimico non è chiaro. Ma c'è di più, è che l'accusa, sulla quale non posso diffondermi, è che l'accusa di parricidio e incesto accoppiata è un'accusa tradizionale contro tutti coloro che sono considerati, qui a Stresa possiamo dire, gli untori di qualcosa. Leggete le opere di Girard e lo vedrete, leggete l'antropologia contemporanea. È sempre qualcuno che è parricida e incestuoso. Perché? Perché questa è la colpa massima e quindi per proiettare e liberarsi della colpa sociale ci vuole l'eccidio, ci vuole il crimine più nefando, che è uccidere il proprio padre e giacere con la propria madre. E allora questo Freud, ho concluso, e allora questo Freud dove lo mettiamo? Freud è uno che ha soggiaciuto profondamente al mito. Non voglio entrare in questione di polemica psicanalitica, anche perché non sono un psicanalista. Qualcuno direbbe grazie a Dio, ma insomma questo è un modo di parlare. Ci sono dei grandissimi psicanalisti cristiani, ne voglio citare solo uno, è Jacques Lacan, che non per caso ha profondamente modificato il mito di Edipo. Ma voglio dirvi soltanto una cosa, cioè voglio rivelarvi, se non lo conoscete già, un sogno di Freud, De te fabula narratur, dicono gli antichi, nel quale sogno Freud si rivela un pochino. Freud era ebreo, cioè non significa che appartiene al genere che per definizione è quello dei capri espiatori che bisogna perseguitare, no? Qui non si legge così la cosa, si legge piuttosto come colui che appartiene alla civiltà che meglio di ogni altra non solo ha generato il cristianesimo ma ha visto la funzione paterna e ha visto la funzione dell'innocenza della vittima. Pensate solo ai salmi, Un salmo su due vi racconta di qualcuno che è ingiustamente perseguitato. Pensate a Giobbe, pensate ai Vangeli. Freud era un ebreo, era imbevuto di cultura biblica, ha tirato fuori una terapia che, insomma, diciamocelo un po' chiaro tutti quanti, cioè è una forma di confessione secolarizzata, con del denaro che circola, insomma, sono cose che si conoscono queste qua. Insomma, diciamolo biblicamente, qualcosa che ha a che fare con la parola, quello che lui ha escogitato. Quindi sta reinterpretando la sua tradizione, secolarizzandola. Ieri qualcuno ha parlato di secolarizzazione infinita, non ho potuto ascoltarlo. E vediamo un po' che cosa ci aveva in mente il fondatore della psicanalisi. Applichiamo un pochino anche, umilmente, ma insomma, applichiamo un pochino anche ai fondatori, visto che parliamo di origine qui. Stiamo parlando dell'origine. E, insomma, c'è un sogno, Freud aveva ricevuto la Bibbia in dono al momento di diventare maggiorenne, come succede in tutte le famiglie ebraiche, anche quelle già secolarizzate come quella di Freud a Vienna. E Freud che cosa sogna? Sogna di mangiare la Bibbia, questa Bibbia, di strapparla a foglio. Non so se qualcuno di voi conosce questo sogno, fatemi così magari, così mi sento... Sogna di strappare i fogli di questa Bibbia e mangiarli. Allora, uno penserebbe a Ezechiele, no? Il rotolo te lo mangi, la funzione profetica diventa dolce nelle viscere, poi io parlo la parola di Adonai. Manco per niente, direbbero a Roma. Cioè, che cosa viene in mente a questo signore? Non possiamo analizzare le tappe, ma sono estremamente interessanti. Freud identifica la Bibbia con la madre, con il corpo della madre. E interpreta questa sua, quindi, omofagia, perché questa sua divorare il corpo materno, come una disobbedienza nei confronti del padre che gli ha dato la Bibbia, cioè l'unica religione del Medio Oriente che io conosca, dove è il padre la figura centrale e non la donna, prostituta e madre, grande madre allo stesso tempo, e quindi interpreta l'atto vorace di fagocitare la propria madre come un atto sessuale. Mi fermo qui non solo per decenza, ma anche per lasciarvi un pochino di curiosità, insomma, per stimolare la vostra intelligenza e forse anche le domande, cioè, ma che tipo di fenomeno sta accadendo qui? È lo stesso che sta accadendo a Sofocle? Dalla questione di chi ha ucciso il padre si passa alla madre, all'incesto. Di Edipo non sappiamo se ha ucciso Laio, perché la notizia che molti furono a ucciderla non è mai stata confutata ed è l'unica notizia che abbiamo. Possiamo immaginare, siccome c'ha i piedi perforati come quel bambino, che sia probabilmente colui che poi ha giaciuto con sua madre. Insomma, c'è il problema della paternità che si evoca qui, con tutta la questione del complesso di Edipo poi che nasce. E io questa la voglio lasciare aperta. Se ci ritorniamo dopo, parleremo anche un pochino di queste origini della coscienza. Vi ringrazio per la vostra attenzione e non so se sono andato al di là dei limiti che mi erano posti.